io sono contento di essere con voi. Il tema che abbiamo di fronte è davvero faraonico, ma credo che abbiamo davvero tutti una grande responsabilità, soprattutto guardando a quello che si sta verificando sul palcoscenico della storia. Cristianamente parlando, evangelicamente, è il caso di dirlo, si tratta davvero di riaffermare il primato della persona creata ad immagine e somiglianza di Dio sugli idoli del nostro tempo, in particolare sul Dio denaro, Dio con la D minuscola. Questo in sostanza che cosa significa? Adottare il metodo del concilio, avere il coraggio di osare la parressia. In altre parole, forse mai come oggi ci viene chiesto di essere sentinelle del mattino, scrutare i segni dei tempi alla luce della parola. Credetemi, non è facile. Non è facile perché, purtroppo, dal punto di vista culturale, siamo davvero immersi nel grande contenitore del pensiero debole. Sapete bene che Bauman, grande amico di Giovanni Paolo II, questo sociologo polacco di tradizione di origine ebraica, parla di società liquida, parla di pensiero debole. In effetti, nel contesto, nella cornice del pensiero debole, credo che sia necessario un aggiustamento. Non parliamo più di società liquida, forse sarebbe più opportuno parlare di liquame. La verità è che vi è una totale assenza di discernimento, dunque l'incapacità a coniugare spirito e vita. È evidente la confusione generata da quella che il grande Carlo Cipolla definiva lo strapotere degli stupidi. Io me lo sono portato dietro perché lo considero davvero un breviario. Dove vado sento il bisogno istintivo di mostrarlo. Questo è un testo, dal mio punto di vista, che meriterebbe davvero il premio Nobel. Voi sapete che Carlo Cipolla era professore emerito di storia dell'economia alla Berkeley University. Lui praticamente ha sempre insegnato in lingua inglese. Scrisse nel 76 questo libercolo in lingua inglese che regalò come strenna natalizia ad un manipolo di amici. Poi questo testo è stato riproposto in più versioni, tradotte anche in italiano, dall'editrice Il Mulino. Il titolo originale in lingua inglese è The Basic Laws of Human Stupidity, e in italiano Le leggi fondamentali della stupidità umana. Guardate, questa è la griglia ermeneutica interpretativa per capire il pensiero debole e contemporaneo. Lui qui dice diverse cose, adesso io le riassumo proprio in maniera molto concisa. Nella società vi sono diverse categorie dal punto di vista esistenziale, in particolare si distingue quella degli stupidi. E gli stupidi nel nostro tempo giocano un ruolo determinante. Tant'è vero che poi lui scrive: vigilate, perché dobbiamo temere lo strapotere degli stupidi. Perché gli stupidi, spiega in modo perspicace, sono più pericolosi dei mafiosi, dei lobbisti, dei tangentisti, dei criminali, perché fanno male agli altri, ma poi fanno male anche a se stessi. Non solo. Gli stupidi hanno una risorsa straordinaria. Hanno la capacità innata di fare sistema. più sono cretini e più vanno d'accordo. Vedete, gli uomini e le donne perspicaci purtroppo hanno un tallone d'Achille, l'autoreferenzialità, e dunque spesso si fa fatica a relazionarsi. Dunque, nel circolo di coloro che sono, per così dire, tra virgolette, intelligenti, c'è sempre la tendenza istintiva a dividersi tra guelfi e ghibellini. Gli stupidi no, gli stupidi, senza saperlo, fanno cartello e condizionano le coscienze. I cretini, gli stupidi, sono coloro che diventano paladini del pensiero debole. Io credo che oggi nella nostra società contemporanea, mi dispiace dirlo, anche nel mondo della politica, noi siamo di fronte a un allevamento per polli da batteria, ma lo dico, credetemi, con grande rispetto, nella consapevolezza che non dobbiamo scadere nel manicheismo. Io sono convinto che anche oggi nel mondo della politica vi sono donne e uomini di buona volontà, chapeau, ci mancherebbe, però dobbiamo prendere atto che, guardando non solo a quello che sta succedendo in Italia, ma a quello che sta avvenendo in Europa, è stato ben detto nelle introduzioni, e c'è davvero da preoccuparsi. Uno dei segni evidenti del pensiero debole, di questa stupidità a 360 gradi, è la confusione determinata dalla incapacità di cogliere la linea di demarcazione tra le cose complicate e quelle complesse. Cioè, oggi chi fa politica, chi opera nel mondo dell'informazione, gli stessi intellettuali non riescono a cogliere la differenza che c'è tra ciò che è complicato e ciò che è complesso. Questa è una mia convinzione personale, soprattutto riflettendo su quello che sta avvenendo in quelle che Papa Francesco definisce le periferie geografiche, ma anche esistenziali del nostro tempo. L'incapacità a cogliere la linea di demarcazione tra ciò che è complicato e ciò che è complesso. Una cosa complicata, complicare, tu riesci a sfogliarla, è come se ti trovassi di fronte ad un libro. Per carità, il libro può avere anche dei contenuti ostici, pesanti, difficili da digerire, però il libro ha un suo filo conduttore, una sua logica, il pensiero dell'autore. Dunque tu cominci a sfogliarlo e con impegno e diligenza, dalla prima pagina puoi arrivare all'ultima pagina. Le cose complicate si risolvono perché hanno una logica. A me dispiace, ma la stragrande maggioranza dei nostri politici, dei nostri giornalisti, dei nostri opinionisti, loro giudicano oggi la realtà contemporanea, quella della globalizzazione, come se fosse una questione complicata. Questa è una menzogna. Oggi il mondo è complesso, è il cumplectere, è l'interazione tra più fattori che interagiscono tra di loro. Mi vengono in mente quei casi di chi opera nel mondo della salute, quei medici i quali, di fronte ad un paziente affetto da una determinata patologia, nel momento in cui viene somministrato un farmaco, a volte possono esserci cosiddetti effetti collaterali, quelli che gli inglesi chiamano side effects, e tutto questo naturalmente può determinare un quadro clinico molto più complesso. Dunque, in cui è difficile intervenire, perché quando c'è un diabetico è chiaro che determinati farmaci non possono essere somministrati, e se questi non vengono somministrati poi si generano altre situazioni. Noi oggi ci troviamo di fronte ad una società complessa. Questo non deve portarci a gettare la spugna, questo ci deve indurre, a mio avviso, ad una ulteriore riflessione. Nell'epoca della complessità dobbiamo avere l'umiltà di vedere, di aspettare, tra virgolette, di attendere, non perché vogliamo fare come l'asino di Buridano, che era di fronte a due pietanze succulente e poi alla fine morì di fame perché non seppe scegliere, ma perché nel tempo della complessità non è facile trovare le ricette. E siccome invece l'homo faber, l'uomo del nostro tempo, è presuntuoso, noi vogliamo sempre comunque arrivare alla soluzione finale. E questo lo dico per esempio in riferimento alla questione migratoria, che se volete è la cuspide dell'iceberg di una questione molto più complessa che è stata determinata dalla globalizzazione dei mercati. Ci siamo preoccupati di difendere strenuamente gli interessi mercantili delle grandi corporations, dei grandi gruppi, dimenticando che l'aspetto mercantile non può prescindere dalla globalizzazione dei diritti. Ecco che allora ci troviamo di fronte ad una situazione a dir poco inquietante. Io da diversi anni sono in contatto con Oxfam. Oxfam è un cartello di 18 organizzazioni non governative britanniche. Oxfam ogni anno, nel mese di gennaio, pubblica un rapporto che viene solitamente realizzato grazie alla consulenza di esperti sia della Howard University come anche della London School of Economics. La London School of Economics è l'equivalente della nostra Bocconi, anzi con tutto il rispetto direi un po' di più. La London School of Economics è tutto un gruppo, un pannello di esperti che collabora appunto con Oxfam, cerca di fotografare la realtà dal punto di vista non solo emergenziale, della povertà a livello planetario. Bene, nel rapporto, io adesso qui vorrei tornare indietro un attimo con la modella della storia perché è importante, cioè vorrei tornare al primo rapporto, o meglio, quello forse più significativo, del 2014, per arrivare a quello del 2016, perché gli ultimi tre rapporti sono estremamente importanti. Nel rapporto del gennaio 2014 era scritto che 85 persone, nel gennaio del 2014 detenevano una ricchezza superiore a metà della popolazione, la ricchezza superiore ad oltre metà della popolazione mondiale. Capite bene? 85 persone. Questo è un qualche cosa, dal mio punto di vista, moralmente inaccettabile. Questo è un qualcosa di immorale. Ok, se abbiamo la pretesa di andare ad esportare la democrazia da qualche parte, siamo sepolcri imbiancati, perché quando questo sistema genera tale concentrazione di ricchezza nelle mani di un manipolo di nababbi, lasciatemelo dire, c'è qualcosa che non funziona. Qui non si tratta di essere di destra, di centro o di sinistra, si tratta semplicemente di avere buon senso. Oltretutto questa concentrazione di denaro determina inevitabilmente situazioni di recessione, perché la recessione da che cosa viene determinata? Dalla stagnazione del denaro. Tu vuoi vincere la recessione e fallo circolare questo denaro, fallo camminare, no, è tutto concentrato lì, è un denaro congelato nelle mani di 85 persone. Questo è lo stato dell'arte nel gennaio del 2014. 2015, quindi l'anno scorso, viene pubblicato un rapporto in cui si dice che l'1% della popolazione entro il 1 gennaio del 2016 avrà la stessa quantità di denaro del restante 99%. Questo entro il 1 gennaio del 2016. Dunque, nel rapporto del gennaio 2015 c'è una sorta di profezia. Una profezia che si realizza, ma in largo anticipo, perché è stato dimostrato che l'1% della popolazione mondiale ha raggiunto la stessa quantità di denaro del restante 99% il 1 settembre del 2015, quindi praticamente con 3 mesi di anticipo. Il 1 gennaio del 2016 Oxfam scrive: 62 persone, non più 85, 62, hanno la ricchezza di oltre metà della popolazione mondiale. 62. Ora voi capite, in questa maniera non andiamo da nessuna parte. Io devo dirvi che provo davvero indignazione, disgusto nel leggere i commenti della stampa nostrana rispetto ai Panama Papers, perché i casi sono due: o siamo in malafede o facciamo come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia, come si dice nelle Afriche subsahariane. Già nel 2012 venne pubblicato un interessantissimo saggio dal titolo Le isole del tesoro. Andatelo a trovare, lo trovate qui alla Mondadori, Le isole del tesoro, in cui si parlava dei paradisi fiscali, ma in cui si metteva in evidenza il vero problema dell'economia contemporanea, che è lo strapotere dell'economia finanziaria, della finanza speculativa sull'economia reale. E in particolare veniva denunciato qualche cosa che nel 2013 è stato riconosciuto addirittura dal Financial Stability Board, che sapete è quell'organismo che riunisce i governatori delle banche centrali di tutto il mondo. E naturalmente di questo organismo fanno parte anche il presidente del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Banca Centrale Europea e via discorrendo. Ora, il Financial Stability Board che cosa ha praticamente riconosciuto? L'esistenza del cosiddetto shadow banking, quindi il sistema finanziario ombra, che è una cosa criminale, che andrebbe giudicata da un tribunale penale internazionale. Ho scritto questo libercolo, Vittime e Carnefici, in cui il sottotitolo recita così, Nel nome di Dio, però Dio è minuscolo, anche se in copertina è maiuscolo perché è tutto a caratteri cubitali, all'interno, se andate a leggere, Dio è minuscolo. E non è che si uccide solo nel nome di una divinità, nel nome di una ideologia, si uccide innanzitutto e soprattutto nel nome del Dio denaro. E l'alta finanza, mi dispiace dirlo da questo punto di vista, ha le mani che grondano sangue. Questo va detto, questo va detto. Quando voi pensate che questa finanza speculativa ha messo insieme lo shadow banking, che è fuori dal controllo degli stati sovrani, per cui quei denari che circolano su quel circuito possono essere tenuti fuori dai bilanci delle compagnie. Questo significa davvero affermare la deregulation. Il vero problema non è la globalizzazione in quanto tale, la globalizzazione è come la televisione. La televisione la puoi utilizzare bene come la puoi utilizzare per vedere i filmetti a luci rosse. Il vero problema è la deregulation. Questa è un'economia senza regole, immorale, criminale, criminale, diciamolo come cattolici. Allora, o quelli che abbiamo scritto, che hanno scritto i pontefici nel loro magistero, penso per esempio al compendio della dottrina sociale della Chiesa di Giovanni Paolo II, che è l'ultimo documento che ci ha lasciato nel novembre del 2004 e che rappresenta davvero una stupenda sintesi di quello che è il pensiero cattolico, o quelle sono balle, allora ci hanno davvero preso in giro, o altrimenti, signori miei, qui c'è qualcosa che davvero va cambiato, e noi abbiamo bancari cattolici che da questo punto di vista non si mettono minimamente in discussione. Il sistema bancario ombra è criminale, e sapete perché è criminale? Non lo dice solo il Financial Stability Board, lo dice anche la Banca for International Settlements di Basilea, che sapete bene ha il compito anche di monitorare i flussi di capitale e via discorrendo, che è arrivata a dire che il valore nominale dei prodotti finanziari OTC, i famosi derivati che hanno inquinato i mercati over the counter, il valore nominale di questa schifezza, di questi prodotti tossici che sono scatole vuote, quindi è una truffa rispetto alla quale la politica è stata latitante in tutti questi anni, bene, il valore nominale ammonta a 300 mila miliardi di dollari. Ora scrivete la cifra, 300 mila miliardi di dollari, quanti zeri sono? 300 mila miliardi, 14 volte e mezzo il prodotto interno lordo del mondo. Allora io dico che la politica da questo punto di vista deve smetterla di stare dormiente, silente, perché è inutile dire, parlare di riforme, è inutile riempirsi la bocca di luoghi comuni, è inutile dire il fenomeno migratorio va arrestato. Queste sono chiacchiere, questi sono discorsi che si dissolvono in bolle di sapone. Dobbiamo avere il coraggio di mettere il dito sulla piaga. La verità è che c'è questa globalizzazione che è partita per la tangente. Il vero virus è rappresentato dalla deregulation. E questo naturalmente fa sì che l'economia reale viva in una condizione di sofferenza costante. Ma quando voi pensate che i denari che circolano in borsa in 4 giorni di attività finanziaria sono gli stessi che circolano nell'economia reale in un anno, ma insomma c'è qualcosa, amici miei, sulla quale dovremmo riflettere. E dov'è la politica? A me era stato insegnato che la politica è res publica, è affezione, amore al bene comune. È la politica che deve governare l'economia, che deve dare delle indicazioni, affermare dei principi. Innanzitutto quella dell'equità. E la verità qual è? È che noi abbiamo oggi una ricchezza concentrata nelle mani di un manipolo di nababbi, personaggi che fanno il bello e il cattivo tempo. E noi facciamo come le belle statuine, stiamo lì alla finestra a guardare. Naturalmente, noi da occidentali guardiamo sempre ai fatti e agli accadimenti di casa nostra come se fossero i più gravi, i più drammatici. Ecco, io credo che dobbiamo fare uno sforzo, operare un decentramento narrativo, cioè fare quell'operazione su cui Papa Francesco insiste quotidianamente, ferialmente nel suo illuminato magistero. Mettiamoci dalla parte degli ultimi, di quelli che vivono nei bassi fondi della storia. E qui vi parlo come missionario. La situazione dell'Africa subsahariana, che è quella che conosco meglio, è decisamente drammatica. È drammatica, nonostante le balle che scrive il giornalismo italiota, e non solo italiota, devo dire europeo in senso lato. Perché è verissimo, io condivido che noi abbiamo davvero bravi giornalisti nel nostro paese e non solo in Italia. Però devo dire che spesso, purtroppo, i piani editoriali sono fortemente condizionati dagli interessi delle proprietà che ci stanno dietro. Ecco che allora, adesso bisogna dire, l'ordine di scuderia è questo, bisogna dire che l'Africa rappresenta un'opportunità, perché lo dice la Confindustria, e dico di più, bisogna dire che l'Africa è un'opportunità perché gli indicatori messi a disposizione, i World Database Indicators della Banca Mondiale, dicono che il PIL dell'Africa subsahariana cresce. Ok? Allora bisogna andare a investire nell'Africa subsahariana, perché questo è un modo per dare riscatto a quell'economia. Ora, il problema di fondo è che nessuno ci spiega davvero qual è lo stato dell'arte. Allora, è vero che il PIL dell'Africa sta crescendo, però per favore guardiamo le cifre, non solo dal punto di vista percentuale, dal punto di vista aritmetico, ragionieristico. Allora, uno dei paesi che è cresciuto di più in maniera significativa in questi ultimi 3 anni è il Ghana, ma anche Angola, anche l'ex Zaire, la Repubblica Democratica del Congo, anche lo Zambia, la lista è lunga. Queste nazioni sono cresciute fondamentalmente per 2 motivi. Primo, perché 10 anni fa qualcuno ha detto praticamente azzeriamo il debito. Non è vero che è stato azzerato, glielo hanno convertito. Il debito oggi i paesi africani non ce l'hanno più con i governi, con gli stati, ma ce l'hanno con i privati. Con la sola differenza che prima si trattava semplicemente di pagare gli interessi. Con la finanziarizzazione del debito, le speculazioni di borsa hanno degli effetti devastanti. Per cui tu all'improvviso ti rendi... È un po' come succede con i mutui a tasso variabile. Ecco, l'Africa oggi vive sotto questo capestro, non solo. È vero che ci sono stati investimenti da parte di grandi compagnie internazionali sotto la spinta dei creditori. Eh sì, ma la crescita percentuale del PIL è significativa in termini appunto percentuali, ma non dal punto di vista aritmetico. Il Ghana ha un PIL attualmente di 50 miliardi di dollari. Sapete quanto ammonta il PIL della regione Lombardia? 350 miliardi di dollari. Quindi noi possiamo dire che il PIL del Ghana è lo stesso della Basilicata, della regione Basilicata. Il PIL dell'Angola, che è quello che ha attirato di più, pensate che l'anno scorso era arrivato al 12%, è di 120 miliardi di dollari. Quindi sono cifre minimali. Ecco che i creditori internazionali, sapete che cosa dicono? Dice: anche se il tuo PIL cresce, tu governo africano, tu governo dello Zimbabwe, governo della Nigeria, governo del Benin, governo del Burkina Faso, non sei in grado di darmi sufficienti garanzie. E allora sai che cosa ti chiedo? Ti chiedo la vendita degli assets. La parola vendita, in gergo tecnico si dice privatizzazione, in effetti è sinonimo di svendita. Per cui gli assets strategici dell'Africa se li stanno comprando i privati. Adesso qui io non voglio fare l'antioccidentale, perché in mezzo ci stanno i cinesi, ci stanno gli indiani, ci stanno i brasiliani. La verità è che se l'Africa va avanti di questo passo, tra qualche anno gli africani non saranno più padroni dell'aria che respirano, del pane che mangiano e dell'acqua che bevono. E vi chiedo, stacchiamo la spina delle valutazioni ideologiche. Qui non si tratta di essere di destra, di centro o di sinistra, scusatemi, ma con questo non voglio svalutare le convinzioni ideologiche di Tizio o Caio. Io dico, è una questione di buon senso. È una questione di buon senso. Ma io non capisco gli amici della Lega. Io dico amici perché poi li voglio bene, per carità, anche loro sono creati a immagine e somiglianza di Dio. Beh, sì, no, anche loro sono creati a immagine e somiglianza, incredibile ma vero, anche loro sono creati a immagine e somiglianza di Dio. Adesso mi scomunica qualcuno, ma io ho dei carissimi amici che sono della Lega. Alcuni anni fa mi hanno invitato anche a Tradate. Ieri sono stato in un paese del Veronese, che è proprio, voglio dire, lì sono tutti, l'80% sono leghisti, mi hanno invitato a parlare di Africa. Ma voi sapete che non hanno obiettato niente, perché tutte le cose che vi ho detto avevano un filo logico.
Aiutiamoli a casa loro.
E allora sapete che cosa mi hanno detto? Padre, lei è bravo, però bisogna aiutarli a casa loro questi. E gli ho detto, certo, io sono il primo come missionario a dire che dobbiamo aiutarli a casa loro. A tutti fa piacere stare a casa propria, vero o no? Solo il problema è un altro, che noi stiamo facendo di tutto perché questi vengano qui. Capito? Questa è l'ipocrisia. L'ipocrisia del Parlamento europeo, in cui destra, centro e sinistra, Lega, Partito Democratico incluso, Forza Italia, Popolari, sapete che cosa hanno fatto questi signori a Bruxelles? Hanno voluto gli EPA, che sono entrati in vigore il 1 ottobre del 2014. E sapete che cosa sono gli EPA? Economic Partnership Agreements. Per dirvi che la nostra stampa in Italia queste faccende non le tratta, beh, per dire che questo è uno degli esempi emblematici. Tranne Avvenire, tranne l'Osservatore Romano e tranne la stampa, in un piccolo articolo, nessuno ha detto, scritto una parola sugli EPA. Gli EPA sono fondamentali. Io l'ho detto a Salvini, se vengono qui al 30-40% per questo sistema impositivo criminale degli EPA. Voi sapete che la cooperazione dell'Unione Europea, ai tempi della CEE, della vecchia Comunità Economica Europea, andava avanti con la famosa convenzione Lomé 1, Lomé 2, poi c'è stato Cotonou. C'era una cooperazione di tipo paritetico, ma nella logica solidale. Quindi l'Europa faceva investimenti per aiutare questi paesi e metteva quelle economie nelle condizioni di potersi difendere di fronte a quella che era l'aggressività delle aziende europee. Ma capite bene, questo era fisiologico, è fisiologico. È chiaro che il nostro sistema è più forte del loro. Loro non hanno il know-how, non hanno le tecnologie, ci sono debolezze strutturali, se volete anche legate alla corruzione, poi della corruzione parleremo. Però, signori miei, non possiamo pensare che il topolino possa competere con il gigante. Ecco che allora, rispetto alle importazioni, l'Unione Europea aveva concesso, permesso che vi fossero dei dazi che in un certo qual senso servivano a tutelare gli interessi di queste economie africane, dico africane ma anche dei Caraibi o dell'India, più deboli. Invece con gli EPA che cosa abbiamo fatto? Il nostro rapporto deve essere on equal ground, perché adesso l'Africa è matura, adesso l'Africa è il PIL che cresce, quindi basta ad avere un occhio di riguardo. Noi dobbiamo affermare il liberalismo, dobbiamo affermare delle logiche che sono nell'interesse del mercato. Trade, diceva Clinton, not aid, non aiuti. Sapete qual è il risultato? Per capire gli effetti degli EPA, vado a Nairobi, vado al mercato, vado a comprare i pomodori e scopro che i pomodori sono stati prodotti, coltivati da africani, ma non gli africani Kikuyu della Rift Valley, specializzati nella produzione di ortaggi e quant'altro. No. Sapete da dove vengono i pomodori? Da Villa Literno. Da Villa Literno. E attenzione, ci sono i pomodori spagnoli, i pomodori in generale italiani, i pomodori greci, che vengono esportati, esportati verso l'Africa dall'Europa, che godendo dei sussidi benedetti messi a disposizione, concessi, autorizzati dall'Europa, dall'Unione Europea, costano quei pomodori di meno in Africa di quelli prodotti localmente, col risultato che il contadino africano va al mercato, dice che sono scemo io a vendere i pomodori al mercato, ci rimetto, io a questo punto me ne sto a casetta mia e la mia produzione servirà per soddisfare il fabbisogno familiare, punto. Noi aiutiamo l'Africa così? Guardate, vi ho portato un esempio e potrei portarvene tanti altri. Mi è stato chiesto un mese e mezzo fa dalla Presidente Affari Costituzionali del Senato, la Finocchiaro, Anna Finocchiaro, di fare una relazione sull'Africa in commissione e ho parlato degli EPA e sono rimasto sconvolto. Cioè, quando si parla della politica, no? La politica è una cosa seria, ma non quella di oggi. Ho scoperto che gli EPA, essendo un trattato internazionale, hanno avuto il semaforo verde da Bruxelles, dal Parlamento, ma poi naturalmente dovevano essere votati anche dai parlamenti nazionali. Beh, ho scoperto che li hanno votati in 4 minuti e 30 secondi. Nessun deputato, nessun senatore sapeva che cosa fossero gli EPA. Un trattato del genere andava visionato, discusso, esaminato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato e della Camera. Non è passato. C'è stata una supervisione della Commissione Affari Esteri. Poi ci lamentiamo, io gliel'ho detto agli amici della Lega. Amici, non parlate! Voi avete votato gli EPA, vergognatevi, vergognatevi, mi venite a dire che devono stare a casa loro, ma se siete i primi responsabili, insieme alle altre forze politiche, e qui davvero sono super partes, davvero ignoranza crassa e suina, o supina che dir si voglia, non è ammissibile. L'atteggiamento nei confronti del sud del mondo, delle periferie, è predatorio, e quando parliamo di EPA, parliamo di un qualche cosa che si inserisce in un capitolo molto più complesso, che è quello delle regole del commercio. Le regole del commercio, che voi sapete, sono state benedette, enunciate dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è la prima responsabile del deterioramento dell'economia mondiale. Perché la verità qual è? E che oggi noi abbiamo paesi del sud del mondo che sono costretti per queste logiche predatorie a svendere le loro ricchezze. Allora, chi vi parla ha seguito molto da vicino sia in Sierra Leone come nella Repubblica Democratica del Congo, particolarmente nel nord Kivu, la questione del rutilio. Voi avete mai sentito parlare del rutilio? In inglese si dice rutilius, in francese si dice coltan. È una lega naturale di Columbio e Tantalio. Il colombo in italiano si dice anche niobio, per chi ha studiato chimica dovrebbe essere nella scala degli elementi, nella tavola degli elementi, il numero 40 o il 41. Sì, comunque, uno di quei numeri. 41, 40, 41, mi ricordava occhio e croce. Colombo detto niobio. Il colombo detto niobio, insieme al platino, è il miglior superconduttore al mondo. Al titanio, insieme al titanio, è il miglior superconduttore al mondo. Tutti i circuiti dello shuttle, degli aeroplani, sono fatti con questo tipo di legno. Il colombo detto niobio viene anche utilizzato per assemblare i satelliti, perché nello spazio resiste alle grandi variazioni di temperature. Nel 2002 il prezzo del colombo detto niobio è arrivato a toccare i $18 al grammo, il che significa $18,000 al chilo, il che significa un valore più alto del platino. Nel coltan, detto in italiano rutilio, in inglese rutilius, non c'è solo il colombo niobio, ma c'è anche il tantalio, che è presente anche in un altro minerale in percentuali più alte, la tantalite. Ma noi parliamo del tantalio che sta dentro il coltan. Quel tantalio a che serve? Serve a fare i nostri cellulari, tutta la componentistica interna, i microprocessori. Voi potete immaginare la richiesta che c'è da parte del mercato, perché serve per i nostri cellulari, serve per i nostri computer, per tutti i nostri gadget, addirittura per i nostri orologi. Attenzione, viene anche utilizzato nella tecnologia militare in sostituzione dell'uranio impoverito, perché ha una forte capacità di penetrazione. Beh, io che cosa ho fatto? Sono andato a fare, tra virgolette, un'inchiesta. Volevo sapere quanto guadagnassero questi ragazzini che grattavano questa roba al giorno. Sapete quanto gli danno? 80 centesimi di euro. 80 centesimi. Non arriva a un euro. L'Africa non è povera. L'Africa è impoverita. E vi dico di più, l'Africa non sa che farsene della nostra carità pelosa. Io sono imbestialito con Save the Children, gliel'ho anche scritto. Save the Children è un'organizzazione non governativa di cui ho sempre avuto un grande rispetto, perché ha dei valenti cooperanti, volontari che operano nel sud del mondo. Ma il loro modo di comunicazione oggi grida vendetta al cospetto di Dio, con questi spot demenziali in cui ci fanno vedere i bambini che muoiono di fame. Spara un SMS, aiuterai un bambino, salverai una vita. Questa è la carità pelosa del ricco Epulone, che si sentiva con la coscienza a posto perché faceva cadere delle briciole da tavola per sfamare quel morto di fame di Lazzaro. L'Africa di questa carità pelosa non sa che farsene. L'Africa chiede giustizia, l'Africa chiede regole. E smettiamola, e qui ritorniamo alla complessità dello scenario, smettiamola di dire che l'Africa è il continente dei corrotti. Non è vero. Ci sono ONG specializzate come Transparency International che ogni anno fa la pagellina, no? Dei paesi virtuosi e di quelli invece discoli, rimandati a settembre, di quelli addirittura bocciati. Un crogiuolo di falsità. E vi spiego perché. Se la corruzione è un'operazione di business, la corruzione è un'operazione di business, significa che da una parte c'è la domanda e dall'altra l'offerta, giusto o no? Significa che da una parte c'è il corrotto e dall'altra il corruttore, ma fanno parte dello stesso sistema, giusto? Bene, quando si fa il computo si parla solo dell'offerta, non si parla mai della domanda. Quindi la colpa è del presidente padrone, paladino di interessi stranieri, che si è venduto la propria anima al dio quattrino, ma non si parla mai di coloro che istigano determinati interessi, tra virgolette, stranieri. Il problema è sempre del corrotto, mai del corruttore. Se si facesse un computo complessivo di tutto il business, la pagella andrebbe definitivamente riscritta. E allora scopriremo che i paesi più corrotti al mondo sono Stati Uniti, Cina, Unione Europea, Svizzera. Questa è la verità. Siamo noi più corrotti. Perché i presidenti africani non stanno lì per servire il bene comune, la res pubblica della loro gente. Sono lì per rappresentare interessi stranieri. E qui si apre, signori miei, un altro capitolo, che è quello della massoneria, di cui nessuno parla, perché è un tabù. Lo diceva anche il grande De Gasperi, che quando si parla della massoneria, la massoneria va studiata, va seguita, ma non bisogna parlare della massoneria. E no, bisogna parlare della massoneria, perché tutti i presidenti africani sono tutti massoni. Io ho scritto un articolo, una pagina su Avvenire su questo. E la trovate in internet, se mettete il mio nome e ci aggiungete massoneria viene fuori il paginone che ho fatto. Tutti i presidenti africani sono tutti massoni. E guardate che la storia dei Boko Haram, del fondamentalismo, della Somalia, rientra in questa cornice della massoneria. Peccato che non si dica. Parliamo dell'Africa occidentale, perché è un po' il paradigma. Tutti i presidenti dell'Africa occidentale sono sotto l'influenza in gran parte del Grande Oriente di Francia. Voi sapete che Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Monsieur Mitterrand, Monsieur Chirac, Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande sono tutti del Grande Oriente di Francia.
Sono tutti
membri del Grande Oriente di Francia. Prego? Sì, sì. No, ma è una cosa allucinante. Ora, la cosa divertente è che i vari presidenti africani sono sempre stati inseriti a pieno titolo. Ma se voi andate a leggere Jeune Afrique, queste cose le ha scritte. Fanno la loro riunione, la loro assemblea, quella dei soci a gennaio, ogni anno. Adesso non mi ricordo l'indirizzo, ma non è molto lontano dalla Gare de Lyon. Comunque, in ogni caso, la cosa divertente, sapete qual è? È che adesso, da qualche tempo, qualche presidente africano ha cominciato a dire: io non ci sto più. Perché sostanzialmente la massoneria è stato un modo per rimodulare le logiche coloniali. Che significa? Significa che io permetto alle multinazionali di accedere alle commodities a cifre irrisorie. E queste politiche predatorie vengono legittimate dalle classi dirigenti locali, che non sono state scelte dagli africani, dalle popolazioni autoctone, sono state scelte da noi. Ora, il modello degli anni 80, degli anni 90, qual era? Il modello era questo: io ti do la bustarella, tu però mi devi permettere di fare quello che voglio a casa tua. Nel momento in cui un presidente cominciava a dire non ci sto, saltava colpo di Stato. Il paradigma, l'emblema, la metafora di questa politica predatoria è la Repubblica Centroafricana. La Repubblica Centroafricana 3 anni fa ha subito uno sconvolgimento, un terremoto. Il presidente Bozizé è saltato. E sapete perché è saltato? Perché ha messo le corna a Monsieur Sarkozy prima e poi a Monsieur Hollande. Cioè ha messo le corna al Grande Oriente di Francia. Perché il Grande Oriente di Francia gli diceva: amico mio, il Centrafrica ha tante commodity, tante materie prime. C'è il petrolio, a Biokou, al confine con Sudan. A Bokuma, 500 km da Bangui, c'è il grande giacimento dell'Areva di uranio. Poi nel settore orientale del paese ci sono i grandi depositi alluvionali, diamanti. Poi c'è il legname, c'è oro. La Repubblica Centrafricana ha la superficie 2 volte la Francia. La popolazione è di 4 milioni e mezzo di abitanti. Se i centrafricani potessero godere della ricchezza di questo paese, sarebbero più ricchi dagli abitanti del Canton Ticino. Invece sono il fanalino di coda. Allora uno si comincia a domandare, no? Ma che c'entra il jihadismo, che c'entrano i terroristi, che c'entrano gli anti-Balaka, perché poi chiaramente noi quando raccontiamo la cronaca della Repubblica Centroafricana la banalizziamo confondendo le idee alla gente. La gente è convinta che nella Repubblica Centroafricana tutto questo casino è venuto fuori perché le pressioni, le contaminazioni jihadiste che venivano dal Chad e dal Sudan hanno fatto sì che le comunità cristiane fossero impalate, sacrificate come vittime sacrificali sull'altare dell'egoismo umano. Lo scenario è un po' diverso. È vero che poi sono venute tutte queste robe, ma questi sono effetti collaterali. Il vero problema, sapete qual è? Che Messi Bosise ha cominciato a dire a Sarkozy: amico mio, per favore, rivediamo le royalties. Tu non mi puoi dare 4 soldi sul petrolio, tu non mi puoi dare 4 soldi sull'uranio. Pensate che le quote dell'uranio del Centrafrica non sono mai state registrate ufficialmente, perché c'è un aeroplano che tutte le settimane parte, francese, di quelli piombati, che va nel Niger, perché le quote di uranio del Centrafrica di fatto sono omologate all'interno di quello nigerino. Voi andate a leggere qualche atlante di geografia economica e leggete quali sono le risorse strategiche economiche del Centrafrica. C'è scritto la manioca, il legname, mica si parla delle commodity, delle vere commodity, delle materie prime, fonti energetiche in primis, no? Se ne parla, omertà. Lì ci sono però i banditi, ci sono i ribelli, ci sono i criminali, ci sono i terroristi. E ci fa comodo scrivere queste boiate. Perché non abbiamo il coraggio di dire la verità? Cosa è successo? Che il presidente Bosise dice: ho provato con Sarkozy, mi ha risposto PIC. Io provo a chiedere ai cinesi. I cinesi gli davano 5 volte tanto. Voi che cosa avreste fatto a proposito se foste stati al posto di Bosise? Ovviamente accetto l'offerta cinese, giusto? Il giorno prima della firma è scoppiata la ribellione del Seneca, all'interno della quale vi erano mercenari francesi, gente della regione straniera, ma questo non si è detto. E i Seneca sarebbero i jihadisti, criminali. Messie Hollande si deve cucire la bocca, perché Messie Hollande è inutile che piange le vittime di Charlie Hebdo, è inutile che Messie Hollande piange le vittime del venerdì nero di novembre, dove davvero è morta tanta gente innocente, e nei confronti di quelle vittime e dei loro familiari il massimo cordoglio. Ma vorrei ricordare a Messie Hollande che con questi criminali il suo governo ci va a braccetto. Non dimentichiamo che 10 giorni prima degli attentati di Parigi era andato a Riyadh a firmare accordi con le petromonarchie. Mi sto confondendo le idee. 10 miliardi di euro, in gran parte in armamenti, perché quando si tratta di fare quattrini ci si vende l'anima al diavolo. E qui aveva ragione un grande economista francese morto a Roma nel 1850, Frédéric Bastiat: dove non passano le merci, passano gli eserciti. E allora che cosa è successo? Che a quel punto in Centrafrica c'è stata la guerra, sono arrivate le formazioni jihadiste, certamente, perché poi il wahabismo e il salafismo rappresentano il terzo incomodo. E qui arrivo alla questione della centralità della massoneria. Mentre fino a ieri noi avevamo logge massoniche in Africa che erano di obbedienza europea, quindi legate alle logge francesi, inglesi, americane, oggi in Africa stanno nascendo le logge autoctone, che sono deiste e che non sono più esoteriche, e interloquiscono, indovinate con chi? Con i cinesi e i wahabiti, i salafiti. Noi addirittura in Africa abbiamo presidenti musulmani che sono entrati nella massoneria. Il primo è un defunto, si chiamava Omar Bongo, suo figlio Ali Bongo è l'attuale presidente del Gabon, suo padre è stato il primo massone musulmano. Queste cose non si dicono, Il vero problema dei Boko Haram qual è? È che dietro i Boko Haram in Nigeria ci sono le logge deiste e dall'altra parte ci sono le logge filo occidentali, quelle delle sette sorelle, quelle delle compagnie petrolifere, e purtroppo è uno scontro che avviene su questo piano. Questi sono gli scenari occulti di cui nessuno parla. E allora credo che da questo punto di vista, quando noi parliamo di bene comune, dobbiamo metterci in testa che il bene comune non è quello di casa nostra e basta. In un mondo villaggio globale dobbiamo cominciare a ragionare in una prospettiva davvero planetaria. Dobbiamo pensare globalmente e poi agire localmente, ma dobbiamo avere questo respiro internazionale. Mi viene in mente la diatriba che c'era tra Machiavelli e Guicciardini, perché Machiavelli, lo sai meglio di me, aveva comunque il sogno dell'unità d'Italia già in epoca rinascimentale, anche se poi il nostro paese era diviso in statarelli, in combutta uno contro l'altro. Guicciardini, che era molto più cinico, realista, un giorno in una missiva gli scrisse: o grullo, lo italiota, esso è affetto dallo particolare. Che cos'è lo particolare? L'individualismo. Oggi purtroppo questo lo particolare non è solo dell'Italia, è dell'Europa. È sintomatico dei nazionalismi, dei regionalismi, dei provincialismi, che ci impediscono di capire che i problemi del sud del mondo sono i nostri problemi. Il grande Léopold Sédar Senghor, il grande maestro della negritude, questo grande statista senegalese, diceva: il passato ci ha trovato divisi. Voi eravate i colonizzatori e noi eravamo i popoli vittime sacrificali, direbbe Carlo Levi, di odor soave per il nutrimento degli dèi. Però attenzione, dice, oggi, guardando al presente e soprattutto al futuro, dobbiamo capire che dobbiamo sforzarci di incontrarci all'appuntamento del dare e del ricevere. Perché? Perché abbiamo un destino comune. Perché i problemi del sud del mondo sono i nostri problemi. La questione migratoria non può essere affrontata prescindendo da quelli che sono i problemi che la determinano, come i problemi nostri sono inevitabilmente i problemi delle Afriche, perché gli effetti speculativi di borsa hanno degli effetti devastanti in Africa. Vi devo dire due parole ancora, poi mi fermo perché chiedo scusa se sono stato eccessivamente lungo. Voi sapete che c'è una borsa che tratta le commodity alimentari a Chicago, negli Stati Uniti. Questi si sono inventati le features alimentari. Questo è criminale. Il Tribunale Penale Internazionale deve dire qualcosa. Questo è criminale. Criminale. Perché? Dobbiamo partire dall'inizio. 5 anni fa io mi trovavo in Etiopia, sull'acrocolo etiopico, zona di Bale. Campi biondeggianti di grano, di orzo, uno spettacolo, 50, 100, 200 chilometri. Scendo a valle, vado ad Addis Abeba, poi a valle per modo di dire, perché poi Addis Abeba è comunque alto, comunque scendo, vado ad Addis e partecipo alla conferenza stampa dell'allora primo ministro, Meles Zenawi. È successo l'anno prima che morisse. E Meles lancia l'appello: il nostro paese rischia una nuova carestia. Dico, sono stato lì, c'erano tutti i campi di grano. 2 settimane dopo, con i miei confratelli missionari, ritorno a Bale. Non c'era più niente, ho raccolto tutto. Dico, che fine ha fatto? E vado a parlare col mio amico Petro Sakilu, un diplomatico esperto di queste faccende. Mi dice: sai Giulio, noi ogni anno dobbiamo vendere il grano alle compagnie di agrobusiness a cifre irrisorie, a ribasso, per pagare gli interessi del debito. Quindi è chiaro che rinunciando a questa risorsa fondamentale per la popolazione, per il sostentamento della popolazione, è chiaro che scatta la carestia. Le compagnie che fanno? Acquistano queste derrate alimentari a 4 soldi, le mettono in questi grandi silos, le trasportano oltreoceano, le trasportano in Europa. Ad ogni silos viene associato un feature, un prodotto finanziario. Ora voi potete immaginarvi quello che rendono questi features, perché non sono scatole vuote come gli OTC, gli OTC, gli over the counter, i derivati, no, sono scatole piene, perché quelle features hanno un valore reale, che è quello dei cereali che rappresentano, quindi rendono una barca di soldi. I fondi pensione negli Stati Uniti d'America hanno tutti investito su questi prodotti alimentari. Siccome qui non siamo analfabeti, siamo persone in grado di intendere e di volere, è chiaro che i profitti determinano inevitabilmente nella vendita al dettaglio del prodotto in periferia un'impennata spaventosa dei prezzi. Bene, le futures di Chicago, la borsa di Chicago, genera ogni anno milioni di morti di fame. E poi ci lamentiamo che vengono qui. Questa è la cuspide dell'iceberg, non l'abbiamo capito. Io l'ho detto l'altro giorno al Senato, li ho fatti spaventare, perché io ho detto: amici miei, io seguo il fenomeno migratorio dall'Africa. Siete stanchi, vero?
No.
Posso parlare ancora 10 minuti? Io mi diverto a seguire il fenomeno migratorio dell'Africa perché mi interessa, mi appassiona. Vi racconto un aneddoto. Quando ero bambino negli Stati Uniti, nel 1965, ero lì sotto Natale, sarà stato fine novembre, primi di dicembre, abbiamo avuto un blackout. Per 3 giorni non è stata erogata l'energia elettrica. È stata una tragedia, faceva freddo e non funzionavano i riscaldamenti, le pompe di benzina non erogavano carburante, un macello. C'erano i barboni di notte che, poverino, morivano assiderati perché non c'era più riscaldamento che veniva dagli alberghi. Non c'era neanche la televisione. Voi sapete che la televisione gioca un ruolo strategico, è un contraccettivo naturale permesso dalla Chiesa perché disturba la vita di coppia. Cosa è successo? 3 giorni in casa, mamma e papà che cosa fanno? Si fanno le coccole, si vogliono bene, fanno l'amore. 9 mesi dopo abbiamo avuto il baby boom, trasportavano le mamme gravide col pancione addirittura al di là del fiume Hudson nel New Jersey, perché tutti i reparti di ostetricia nello stato di New York erano strapieni. Ora io dico, se gli americani hanno sperimentato il baby boom perché gli è mancata la corrente per 3 giorni, che cosa dire dell'Africa dove non manca solo la corrente, non solo da 3 giorni? Cioè, smettiamola con la teoria malthusiana che fa ridere i polli. L'effetto demografico, il problema demografico non è la causa del sottosviluppo, è l'effetto del sottosviluppo. È l'effetto. Vuoi che facciano meno figli, che abbiano quello che Papa Francesco chiama giustamente genitorialità responsabile, responsible parenthood? E cavolo, mettili nelle condizioni di vivere bene, mettili nelle condizioni di vivere in pace. È inevitabile che poi a un certo punto in una famiglia, invece di montare al mondo 3 figli, ne mettiamo 10. C'è stato un mio amico carissimo, un vecchio fotoreporter italiano celebre, il grande Coluzzi, il fotografo, il fotoreporter della Dolce Vita. Lui mi regalò 15-20 anni fa un bel libro di fotografie che lui scattò con la sua Leica dal 1947 al 1949. Lui partì da Bozen e finì a Caltanissetta, si è fatto l'Italia in autostop, ma non c'era l'autostrada del sole, eh? E con la sua Leica in bianco e nero ha fatto delle foto spettacolari. Ha fotografato l'Italia dopo la guerra, ma non ha fotografato l'Italia delle città, l'Italia delle campagne. Eravamo un paese di morti di fame, le nostre famiglie, 10-15 figli, ma era l'unico modo per sbarcare il lunario. Chi è che poteva preoccuparsi degli anziani? Chi è che poteva garantire una vecchiaia serena ai propri genitori? I figli. Ma un figlio non bastava, 2 non bastavano, 3. Quando è che in Italia la curva demografica ha cominciato a scendere? Quando abbiamo cominciato a fare meno figli? Quando abbiamo cominciato a stare meglio? Il boom economico degli anni 60. Non è che uno debba essere Pico della Mirandola per arrivare a simili conclusioni. E allora il problema è il riferimento all'Africa subsahariana, perché qui vengo al dunque. Io ho sconvolto gli amici della Lega, li ho sconvolti, quando glielo ho detto è stata una cosa, ma no, non puoi dircele queste cose, dica vero, dimostra, oh, ma cosa dobbiamo fare? Voi sapete a quanto ammontava la popolazione dell'Africa nel 1960? 265 milioni di abitanti. Sapete a quanto ammonta oggi la popolazione del continente africano? 1 miliardo e 250 milioni. Ora, la cosa divertente è che l'Africa è 3 volte l'Europa. Lo sapevate che l'Africa è 3 volte l'Europa? Noi siamo tutti condizionati fortemente dalla proiezione di Mercatore. Proiezione di Mercatore, ve lo dice un ex ufficiale di Marina, tutto quello che è compreso tra i tropici lo rappresenta fedelmente, ma essendo una proiezione cilindrica, tutto quello che dai tropici tende verso il polo nord, il polo sud si spalma a dismisura, per cui la Groenlandia è enorme. Aspettate, ho portato la carta di Petras, ve la devo far vedere, perché altrimenti ve la ricordate voi la carta di Mercatore, vero? Ve la ricordate, vero? Ve la devo far vedere la carta, eccola qua la carta di Mercatore. Aspetta. Ve la voglio far vedere perché è importante, per dare senso e significato a quello che abbiamo detto poc'anzi. Da qualche parte sta. L'ho conservata apposta perché dovevo farvela vedere, quindi no, esce fuori. Eccola qua. Allora, la carta di Mercatore ve la ricordate? L'Africa al centro, piccolina, poi c'è la regione, la Siberia enorme, la Groenlandia enorme. Questa è la carta di Peters, di Arno Peters. La vedete? Eh? La vedete? Vedete l'Africa com'è grande? Allora, questa è una carta che non può essere utilizzata per la navigazione. I continenti qui le sa come sono deformate, ma questa carta ha un errore dello 0,4%, poi ci sono i cartografi che sono pignoli, dicono sì, però diciamo che c'è un errore di rappresentazione, inferiore all'1%, ma non me ne frega niente, perché questa carta non mi serve per navigare, questa carta ha un altro significato, essendo la Terra un ellissoide di rivoluzione schiacciato, dovendola rappresentare su una carta, o uso il sistema di Mercatore, quindi vario la scala delle latitudini, per cui oltre i tropici la latitudine cresce dal punto di vista di dimensione segnata col compasso, o altrimenti uso la carta di Peters, che mi mantiene il rapporto di superficie tra i continenti. Che significa? Che guardando questa carta io mi rendo conto della differenza che c'è dal punto di vista della superficie tra un continente e l'altro. Guardate che cos'è l'Africa. Guardate che cos'è il continente latinoamericano. Peters diceva: questa carta è importante perché è la Magna Carta dell'educazione alla mondialità. Questa carta ci aiuta a guardare il mondo dalla parte degli altri, dell'alterità. Questa carta ci spiega che 3/4 della popolazione mondiale vive nel sud del mondo, perché questo non lo dice solo la demografia, lo dice anche la geografia. Capite? Guardate che cos'è il sud del mondo geograficamente. Bene, oggi in Africa noi abbiamo 1.250.000.000 di abitanti. Ok? L'index of dependence, vale a dire, tradotto in italiano, l'indice di dipendenza è il più alto nei 5 continenti. Che significa? Che la popolazione giovanissima e la popolazione degli anziani, quindi la popolazione del continente che non lavora, percentualmente è più alta di quella nella cosiddetta fascia lavorativa. Nel 2050, quindi tra quanti anni? 35 anni. L'Africa sarà il continente col più basso index of dependence. Quindi con la quota percentuale e numerica, aritmetica, più alta di lavoratori a livello planetario. La popolazione dell'Africa subsahariana nel 2050 sarà intorno ai 2,8 miliardi. Attenzione, nel 2100, è chiaro che è difficile fare previsioni di questo tipo, potrebbe arrivare ai 4 miliardi. Quindi i fenomeni migratori sono ineluttabili, inevitabili, a meno che non ci sia la capacità, la perspicacia da chi è nella stanza dei bottoni di governare questi fenomeni. E io lo dico a chi fa business, lo dico agli amici imprenditori della Confindustria, facciamolo anche nell'interesse del mercato, perché signori miei, se il numero dei morti di fame continua a crescere in maniera spropositata, noi li vendiamo i nostri prodotti. E qui vorrei concludere con un fatto di storia. Io ho sempre avuto la passione per la storia. In uno dei miei recenti editoriali, quello di gennaio, di Popolo in Missione, ho parlato di un certo Ammiano Marcellino, che era uno storico del IV secolo, il quale, poverino, lui si mise a studiare, ma lo fece, se volete, anche col vezzo del giornalista, non solo dello storico, le origini, la genesi delle invasioni barbariche.
L'immigrazione dei popoli.
Ebbene, lui che cosa dice? Lui si accorge che le popolazioni dei Goti, al di là del Danubio, premevano sull'impero. Badate bene, che i Goti, molti dei Goti, avevano già passato il fiume e si erano in parte mescolati alla popolazione romana. Tant'è vero che molti di loro erano diventati legionari, addirittura molti di loro erano diventati cittadini romani. La stragrande maggioranza della popolazione di origine gota però aveva fatto la scelta di rimanere al di là del grande fiume. Siccome stava arrivando Attila, stavano arrivando gli Unni, questi hanno chiesto aiuto. Allora, cosa hanno fatto i generali romani che difendevano i confini dell'impero? Hanno informato l'imperatore Valente, che stava a Costantinopoli. Valente stava partendo con 10 legioni, una roba allucinante, perché il suo sogno era conquistare la Persia. Quando riceve la missiva da parte degli altri ufficiali romani circa la richiesta dei Goti di entrare nell'impero pacificamente, lui disse: e che problema c'è? Molti di loro sono già diventati cittadini romani, molti di loro sono miei legionari, combattono nelle mie legioni che adesso voglio utilizzare per conquistare la Persia. Che problema c'è? L'importante è che rispettino le leggi di Roma. Vanno rispettate le leggi. L'importante è che lavorino, che non creino problemi, per il resto, welcome. Addirittura decise di far partire 4 carri carichi di oro, gemme, diamanti e quant'altro, destinati a quelle popolazioni per finanziare l'operazione umanitaria. E come è successo 2000 anni dopo con Mafia Capitale, che cosa è successo? Cosa è successo allora? I generali romani si sono fottuto tutto quanto, se lo sono messo in tasca e hanno preso questa povera gente e l'hanno messa in questi enormi campi di sterminio. I Goti ci sono stati dentro, ma neanche un anno, 10 mesi, poi a un certo punto hanno chiesto di ritornare dall'altra parte. Dice: è inutile che stiamo qui dentro, viviamo come bestie in questi campi di accoglienza, non ci fate fare niente, ci chiedete solo soldi, non ce la sentiamo, a questo punto è meglio che torniamo dall'altra parte e saremo noi a difenderci dagli Unni. Beh, sono stati geniali, si sono organizzati tra di loro, hanno messo in piedi un esercito che ha affrontato le legioni di Roma ad Adrianopoli e ha sconfitto Roma 386, se non vado errato. Il che significa che da quel momento è l'inizio delle invasioni barbariche. Allora, perché iniziano le invasioni barbariche? Perché crolla l'impero? La scintilla è stata l'incapacità da parte delle classi dirigenti del tempo, bisogna riconoscere, non dell'imperatore, di capire e comprendere che il fenomeno migratorio era sintomatico di un malessere. Gli Unni si spostavano perché c'era una gravissima siccità che colpiva le regioni orientali. E quella siccità si è gradualmente trasferita verso Occidente. Non dimenticate che la crisi siriana è scoppiata, la guerra in Siria, la guerra civile siriana è scoppiata quando le popolazioni che vivevano ad oriente della Siria, per una prolungata siccità, hanno cominciato a fare pressione verso Damasco. Queste cose non le diciamo. C'è un rapporto di World Food Program che spiega bene come sono andate le cose, quindi tutta la protesta sindacale, l'opposizione e quant'altro. È per questo motivo che non possiamo essere dormienti. Mi viene in mente quello che diceva il grande Martin Luther King: non dobbiamo avere paura delle parole dei malvagi, ma del silenzio degli onesti. E io credo che da questo punto di vista non possiamo far finta di niente. Io vi ho vomitato addosso tante cose, spero che non mi scomunichiate.